Buongiorno a voi, grazie di questa partecipazione il 26 giugno e soprattutto con questo calore, non so se saranno 35-40 gradi, e in questa sala dove non c'è aria condizionata, i beni culturali, e lo so Zagato direbbe qualcosa a proposito. Grazie a tutte le autorità che sono qui presenti in questa posizione, quelle che sono dall'altra parte, grazie all'Ordine degli Avvocati, a Monica Gazzola che ha fatto un intervento particolare all'Ordine per avere anche i crediti formativi e quindi anche a far conoscere agli avvocati insomma questa iniziativa che noi abbiamo assunto. Grazie agli studenti, perché è importante sempre che ci siano gli studenti all'università. Grazie anche a tutti i relatori e ai coordinatori di questa mattinata e pomeriggio che sono qui presenti. Non posso ringraziare tutti individualmente, ma man mano che le persone parleranno li ringrazieremo. Allora io lascio la parola al magnifico rettore, il professor Bugliesi, e poi parlerà il professor Barbieri, che è il direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, parlerà poi l'ambasciatore del Consiglio d'Europa Venezia, che è la Gisella Pavanvul, e la dottoressa Silvia Papalino di Europe Dare, che da sempre sostiene questi interventi, l'intervento del CESTUDI. A proposito, ho dimenticato di dire che noi siamo CESTUDI, Centro dei Diritti Umani, e siamo incardinati nel Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Grazie, rettore, a lei.
Bene, grazie. Grazie molte e benvenuti a Ca' Foscari, benvenuti in questa sala, siamo sostenibili, quindi non c'è aria condizionata anche per questo. Sapete meglio di me, immagino, che il 26 giugno è la giornata internazionale per le vittime della tortura e come è stata stabilita, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 12 dicembre del 97 come in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. E oggi il Centro Studi sui diritti dell'uomo di Ca' Foscari, ha voluto celebrare questa giornata con questo workshop, questo convegno, che alla fine è un dibattito che apre un po' il perimetro dalla tortura alle matrici culturali della tortura stessa, che è di fatto la cultura dell'odio, che è il tema del convegno. E l'odio che appunto è il riferimento, no, culturale, il contesto etico in cui da cui parte la violenza, la discriminazione e quindi alla fine la tortura. È una cultura, quella dell'odio, che si diffonde oggi in modo sempre più ramificato, grazie anche a noi, ai canali di comunicazione che si moltiplicano, no? È una società, la nostra, in cui lo vediamo ogni giorno su qualunque canale pubblico e non solo, crescere la violenza, una violenza che è verbale, ma purtroppo poi diventa anche fisica, e colpisce ogni elemento, ogni sfera, ogni ambito della sfera sociale, anche gli spazi naturali del dialogo, il dibattito, perfino il dibattito parlamentare, il dibattito pubblico, le associazioni, i partiti, i sindacati, no? Un po' ovunque la cifra della discussione è sempre violenza, è sempre contro, è sempre la ricerca di un colpevole contro cui scagliare la propria violenza, forse probabilmente in mancanza di argomenti altri. Viviamo in un contesto in cui tutto viene ogni giorno demonizzato, stigmatizzato, cioè è un attacco sistematico e cercato in modo sistematico alla dignità dei personaggi pubblici, di cui si cerca comunque costantemente un lato debole da su cui fare leva per metterlo in un angolo e aggredirlo verbalmente, non solo. Questo per appunto succede sul web, succede sulla stampa, succede sui canali sociali, ci sono gli haters, ci sono i cosiddetti leoni da tastiera, basta frequentare qualunque rete sociale dove si coglie immediatamente come da qualunque dibattito, da qualunque tema si parta, c'è una virata quasi istantanea alla ricerca su una violenza del tutto gratuita. E questo mina, lo vediamo nei fatti, perché poi da questo discendono atti, fatti e azioni da parte di un settore residuale della comunità, ma un settore che cresce. Da questi atti si genera una violenza, una violenza che vediamo crescere, una mancanza di tolleranza, una mancanza di convivenza, che sono le basi del nostro convivere sociale. Questo tra l'altro sembra avvenire, anzi avviene nei fatti, nel quadro di un senso quasi fatalistico, no? Sembra che la cosa sia normale, cioè abbia un decorso che non si può fermare, e quindi viene in qualche modo tollerato, assimilato come parte del nostro nuovo modo di interpretare la convivenza civile. Ecco, io penso che questo non possa essere lasciato così, lasciato a se stesso, un atteggiamento che deve essere contrastato, e questo è il contrasto a questa che alla fine è una piaga sempre più dilagante, deve essere permanente, senza alcuna tregua, e deve rappresentare una priorità per il tessuto sociale nel suo insieme, nel quadro di una strategia complessiva che deve per appunto combattere intolleranze e presupposti molto, molto antecedenti, molto, molto, molto anche lontani dalle conseguenze ultime, i presupposti dell'odio, dell'intolleranza, della violenza, del fondamentalismo, del voler dividere a tutti i costi. Ecco, è evidente in questo quadro che l'università gioca un ruolo fondamentale come luogo di cultura, come luogo di formazione delle giovani generazioni, come luogo di un dibattito che almeno qui non può che essere sui temi e fuggire da qualunque forma di posizione aprioristica e fondamentalista. E l'università come tale, come attore trasformativo della società, come attore importante del progresso culturale, sociale ed economico della società, non può sottrarsi a un impegno costante alla promozione dei principi di una cittadinanza in cui i principi etici prevalgano, in cui una cittadinanza sicura e che si opponga in modo chiaro, forte e indisputable contro ogni azione o parola che richiami all'odio, ed è il motivo per cui siamo qui oggi e quindi io penso siamo orgogliosi di essere qui oggi. Io ringrazio il CESTUDIR che ha voluto organizzare questa giornata, il Dipartimento in cui il CESTUDIR opera, il Dipartimento di Economia, no, le persone
di Filosofia,
sì, di Filosofia, scusate, ho avuto l'occhio sulla Monica Filio.
No, scusa.
I dipartimenti di filosofia e beni culturali, perché
ripeto ancora.
Il direttore qui parlerà dopo di me, reiterando il messaggio. E, caldo, scusate. E quindi agli organizzatori, alla Ivana Padovan, che è la direttrice del CESTUDIR, a tutto lo staff del CESTUDIR, a voi che siete qui, ai relatori e a Ca' Foscari perché sostiene queste iniziative. Buon lavoro a tutti.
Anche da parte mia, sto seduto che forse sente meglio, sono più vicino al microfono, e il rettore ha già detto le ragioni di attualità della giornata e del ruolo del CESTUDIR che insiste sul Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, e il scherzo naturalmente potrebbe essere anche condiviso dal Dipartimento di Economia, anche da altri dipartimenti del nostro Ateneo per la sua importanza. Volevo prenderla un pochino più lontano invece nel portarvi un saluto che sia anche uno spunto di riflessione. Circa 100 anni fa un grande storico olandese, Johan Huizinga, scrive una cosa abbastanza curiosa: se noi vogliamo vedere la violenza, l'odio, dobbiamo leggere i testi, i documenti e non guardare le immagini. Io sono uno storico dell'arte. Qualsiasi raffigurazione della violenza, e ce ne sono tante, anzi la storia dell'arte è fatta principalmente di immagini di violenza, pensate al tema della crocifissione per esempio, e che non è proprio un un tè delle 5, però quando noi vediamo un'immagine percepiamo meno profondamente l'odio e la violenza che quando leggiamo delle parole. E negli stessi anni in cui Huizinga scrive questa cosa in un bellissimo libro che si intitola L'autunno del Medioevo, un grande storico dell'arte tedesco che si chiama Adi Warburg, che era ebreo, nel 1933 la sua biblioteca si è dovuto trasportarla a Londra, ad Amburgo, perché una biblioteca di un ebreo in epoca, in paese nazista, non era esattamente una delle cose più semplici da conservare, e ancora esiste a Londra, come tutti sapete. Dice che lo scopo dell'arte è quello di fissare in una forma le emozioni profonde dell'uomo, e lui chiama questo tipo di cose pathos formel, formula del pathos. Va bene? E fa l'elenco di quelle che sono le emozioni profonde dell'umanità. Non sono delle belle, o non è un bel elenco, perché le emozioni profonde dell'umanità sono la violenza, sono l'odio, sono la sopraffazione, sono la morte. Va bene? C'è anche l'amore, ce ne sono anche delle altre che sono un pochino meglio di queste, però lo scopo dell'arte è quello di fermare in una forma un'emozione profonda. Aggiungo una riflessione di un grande studioso di semiotica russo, Yuri Lotman, che dice che il linguaggio, la lingua, è quello che caratterizza più profondamente un popolo. Un popolo senza lingua è un popolo senza memoria. Avete sentito anche recentemente tutto il dibattito che c'è stato sul senso della storia, nell'insegnamento, nell'esame di maturità, eccetera, eccetera. Se un popolo perde la propria lingua, perde anche la propria memoria, non esiste più come popolo. Un popolo, se si fonda su una lingua, purtroppo si fonda anche su istinti di violenza, di odio, di sopraffazione. Le parole dell'odio sono presenti in tutte le lingue e sono ripetute da migliaia di anni. E ecco, volevo affidarvi questi tre brevi spunti per dirvi che non perché gli artisti siano più buoni di quelli che scrivono i documenti, ma perché nelle parole c'è una forza che lascia libera un'immaginazione, paradossalmente più di un'immagine, che può anche secondare i peggiori istinti dell'uomo. Per cui è importante lavorare sulle parole, è importante lavorare sulle parole dell'odio, è importante introdurre nel nostro dialogo quotidiano, nelle tante parole che ci scambiamo, un atteggiamento di attenzione e di rispetto nei confronti di chi riconosciamo come interlocutore, perché, come diceva il rettore prima, i leoni della tastiera non hanno nessun interlocutore, scrivono al vuoto. Io non può che lo riempio. Allora buon lavoro a tutti e grazie per quello che avete fatto quest'oggi.
Buongiorno a tutte e a tutti. E con vero piacere che ho risposto all'invito da parte di Ivana Padoan, direttrice del CEI Studier, a partecipare a questa giornata di approfondimento sui discorsi d'odio, evento che, come ci ricordava il rettore un attimo fa, avviene in concomitanza con la giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura. Giornata che è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordarci che la tortura non è soltanto inaccettabile, ma è anche un crimine. L'incitamento all'odio, l'utilizzo di un linguaggio offensivo rivolto a minoranze, che siano esse etniche, religiose, sessuali, che si tratti di immigrati o di altri gruppi, sono purtroppo fenomeni diffusi su tutto il nostro continente. Nel corso degli anni il Consiglio d'Europa e i suoi Stati membri hanno cercato di contrastare questo problema con diverse misure e con varie iniziative, cercando di garantire un giusto equilibrio tra il principio di uguaglianza e la lotta alle discriminazioni da un lato e libertà di espressione e di informazione d'altro lato. Una primissima definizione del termine discorso d'odio lo troviamo già in una raccomandazione del Comitato dei Ministri della mia organizzazione che risale al 97. Definizione che poi è stata ampliata da quell'organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa che è la Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza, l'ECRI. Il concetto di hate speech viene definito in questo testo del Comitato dei Ministri in un modo molto ampio e cito. Viene definito come istigazione, promozione, incitamento alla denigrazione, all'odio, alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o anche come il fatto di sottoporre a soprusi, a molestie, a insulti, a stereotipi negativi, stigmatizzazioni o minacce tale persona o tale gruppo. E comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione fondata su una serie di motivi, quali la razza, il colore, la lingua, la religione, le convinzioni, la nazionalità, l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale. Fine di citazione. Molto spesso, oltre a segnalare il radicamento di vere e proprie forme di discriminazione nei confronti dei soggetti colpiti, il discorso d'odio risulta essere anche una forma estrema di intolleranza, che se non contrastata può contribuire a creare un ambiente favorevole al verificarsi di veri e propri crimini d'odio. Per questo ragionare sui discorsi d'odio, come dicevo un attimo fa, ci porta inevitabilmente anche a interrogarci sull'interpretazione e la dimensione del diritto di libertà d'espressione, come pure sulla declinazione del principio di uguaglianza. L'esigenza di trovare questo equilibrio anche sulla rete tra tutela della libertà d'espressione e salvaguardia dei diritti umani è di grande attualità. Troppo spesso i cosiddetti discorsi d'odio vengono sottovalutati se diffusi sul web. È invece essenziale comprendere che ciò che viene detto online è altrettanto condannabile di quanto detto offline. Tanto più che l'effetto moltiplicatore non va assolutamente sottovalutato. Negli ultimi 30 anni il Consiglio d'Europa, in quanto custode e garante della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, si è occupato del discorso d'odio a più riprese. Oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, soprattutto per quanto riguarda abuso e limiti della libertà di espressione, il Comitato dei Ministri si è espresso varie volte e altri organi dell'organizzazione che rappresento qui in Italia hanno dedicato un'attenzione particolare a questo problema, come ad esempio la Commissione di Venezia e il Commissario ai diritti umani. Ricordo anche che la Convenzione di Budapest sui crimini informatici ha tutta una parte che è dedicata proprio al contrasto nei confronti degli atti di natura razzista e xenofoba quando sono commessi attraverso i sistemi informatici. Abbiamo anche una campagna, la No Hate Speech Movement, che è attiva dal 2013 per combattere il discorso dell'odio e il bullismo online. Una campagna che mobilita un vasto numero di organizzazioni giovanili a livello nazionale e internazionale per agire contro questi fenomeni. E nel 2014 abbiamo prodotto un manuale che è stato rivisto nel 2016 per combattere i discorsi d'odio online attraverso l'educazione. Questo volume è pensato per i giovani dai 13 ai 18 anni e non si limita ad affrontare l'incitamento all'odio online, ma si pone anche come mezzo per far comprendere alle nuove generazioni i diritti umani e il modo in cui vanno applicati. Questo manuale è stato tradotto in 10 lingue ed è disponibile anche in italiano. La Commissione europea contro il razzismo e la xenofobia, a cui faceva accenno un attimo fa l'ECRI, è un organo nostro specializzato nelle questioni relative alla lotta contro razzismo, discriminazione, xenofobia, antisemitismo e intolleranza. E l'ECRI ha pubblicato una raccomandazione importante sul contrasto al discorso d'odio. Un testo importante perché questo documento propone una serie di misure che le autorità nazionali dovrebbero adottare o mettere in pratica perché questa lotta sia efficace e allo stesso tempo conforme agli standard europei. Lasciatemi concludere su un concetto che è quello dell'importanza dell'educazione e di una corretta informazione per far crollare pregiudizi e disinformazione su cui è basata la retorica dell'odio. L'educazione è l'unica misura in grado di fornire soluzioni a lungo termine per prevenire i discorsi d'odio, per denunciarli, per promuovere un senso di solidarietà con le vittime. Ricordo infine che la lotta allo hate speech sarà tanto più efficace quanto si avvarrà di un counter speech, un discorso che non si limiti a condannare il discorso dell'odio, ma ne dimostri chiaramente l'infondatezza degli argomenti e la pericolosità delle sue conseguenze. La lotta al discorso dell'odio, oltre che per il rispetto dei diritti umani, è dovuta anche, ricordava il rettore un attimo fa l'importanza della memoria, è dovuta anche per l'eredità storica dell'Europa che impone un dovere di memoria. Richiede la massima vigilanza, resistenza e condanna di fronte a fenomeni di razzismo, di discriminazione e di intolleranza in tutte le sue forme e declinazioni. Questo dovere è parte integrante della promozione dei diritti umani, universali e indivisibili, diritti di cui deve poter godere ogni essere umano. Vi ringrazio.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Silva Papalino del Centro Europe Direct del Comune di Venezia. Europe Direct è la rete europea di informazione a servizio dei cittadini creati dalla Commissione europea per far conoscere le attività e le opportunità offerte dall'Unione europea. Obiettivo dell'ufficio è quello di rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all'Unione. I centri di informazione Europe Direct sono più di 400 in tutto il territorio dell'Unione Europea, in Italia sono 41 e hanno la funzione di intermediari tra l'Unione Europea e i cittadini. Da 20 anni è attivo nel Veneto presso il Comune di Venezia. Il Comune di Venezia funge da capofila ad una rete costituita da 23 partner istituzionali. Ringrazio Sara De Vido, ringrazio il CESTUDIR, Europe Direct collabora da anni con il CESTUDIR, con il Dipartimento di Filosofia e di Beni Culturali di Ca' Foscari e con il Consiglio d'Europa e di certo non potevamo mancare anche quest'anno al convegno in occasione della giornata mondiale contro la tortura a sostegno delle vittime della tortura che quest'anno prende il titolo appunto delle parole d'odio. Quella delle parole d'odio, hate speech, è un fenomeno sempre più ricorrente nella comunicazione. Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha sicuramente aperto nuovi canali di propagazione virale dell'espressione di violenza verbale, che tendono a colpire specifici gruppi di persone o singoli individui. Oggi il dibattito pubblico è attraversato da stereotipi e pregiudizi nei confronti di immigrati e rifugiati e che spesso degenerano in reati e attacchi razzisti. Questa tendenza mette a rischio la coesione sociale. È necessario che la società civile europea aumenti gli sforzi per combattere ogni forma di intolleranza e i discorsi d'odio nei confronti di immigrati, rifugiati o di altri gruppi. Gli obiettivi comuni dovrebbero essere quelli di costruire contronarrazioni per promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca. Fondamentale è la promozione di informazioni corrette e narrazioni alternative, capaci di raccontare la bellezza di una società meticcia. Tutto questo ci costringe a una riflessione approfondita sulle strategie di comunicazione da mettere in atto, adeguare lo stile, adeguare i linguaggi, gli strumenti di comunicazione, senza cedere alla semplificazione e alla semplicità, alla superficialità per contrastare la diffusione di un modello relazionale che tende a normalizzare l'uso della violenza e per combattere in modo efficace il razzismo online. Numerosi saranno gli interventi che oggi ci aiuteranno ad approfondire e a comprendere meglio questo fenomeno. Ringrazio tutti.
Ringrazio le autorità presenti, grazie di essere venuti e di aver partecipato a questa giornata che, come avete sentito, è una giornata mondiale sulla tortura, però a noi è interessato in questo momento lavorare su ciò che oggi è diventato più importante, l'odio che ci sta attraversando. Lascio adesso però la parola e il coordinamento a Sara De Vido, che è la vicepresidente del CESTUDI, che condurrà la seance di questa mattinata. Sara.
Grazie.